Un benvenuto a chiunque benvenuto a chiunque ci segue in diretta e a qualunque altra persona vedrà questa puntata e l'ascolterà poi in podcast negli anni a venire. E sono Giulia, sono qui stasera con Roger Fred
Ciao.
per approfondire un po' l'argomento di autorità narrative e agency o agentività in italiano, visto che Ruger ha anche da poco concluso un corso come professore sull'argomento, quindi magari ci può dare come dire, un sunto di nozioni che, unite alla discussione caotica che abbiamo avuto l'altra volta, potrebbe darvi un'idea un po' più completa di quello che è tutta questa faccenda. E ovviamente se avete domande, fatele pure in chat, che noi comunque le leggiamo e cerchiamo di rispondere.
Sì, questo volevo ricordarlo anch'io, che comunque, cioè, per forza di cose l'argomento ci porterà magari a parlare anche usando magari termini tecnici in qualche punto, e non è mai un problema chiedere dalla chat per approfondire o altro, anche perché non è, cioè, è sbagliato dare per scontato che tutti abbiano magari, tutti e tutte abbiano sentito già alcuni termini o altro. Poi, chiaramente, come ogni altro settore, più magari si va a fondo, più è possibile che il termine tecnico aiuta a descrivere determinate parti, diciamo, dell'argomento.
Vuoi dare un po' di background su chi sei, Ruger? Così
Ma non credo sia così interessante. No,
prefaccia.
vabbè, faccio il game designer full time per Camon. Come Giulia ha detto, sono anche docente di agency per il corso della IV di Narrative Design. Non sarà possibile riassumere tutto il corso stasera in un paio d'ore perché è un corso lungo e complesso, però
No,
diciamo
beh,
che
anche perché non ti stiamo pagando per fare questa cosa, quindi.
perlomeno comunque i pilastri, diciamo, del tema, secondo me, li andiamo a toccare. Cercherò di fare casi studio un po' misti, anche se per forza di cose, chiaramente, credo che parte anche legata al canale, comunque al gioco di ruolo, forse un buon inizio è aprire dalla definizione di gioco di ruolo, quella che utilizzo di solito, proprio perché c'è una differenza tra la versione inglese e la versione italiana che per forza di cose è meglio trattarla subito, nel senso che era una definizione scritta ormai svariati anni fa, che era in inglese: a role-playing game is a game in which a player plays a number of fictional roles inside a narrative universe and has agency over the narrative universe in an emergent way, che in italiano fu tradotta con un gioco di ruolo, un gioco nel quale chi gioca ricopre un numero di ruoli fittizi all'interno di un universo narrativo ed è, diciamo, ha l'autorità ad influenzare l'universo narrativo in modo emergente. Agency è vero che esiste come termine italiano inteso come agentività, ma è un termine che tendo a utilizzare molto poco perché mentre cercando agency in inglese si ha già accesso a una grandissima quantità di articoli, libri, video, essay, eccetera, di settore, in cui è molto facile collegare il termine agency al termine legati al game design, ai giochi, al play. Agentività in italiano, secondo me, è ancora estremamente accademico come termine, nel senso che è parecchio desueto. Poi capisco chi magari vuole riportarlo un attimo in auge e tendenzialmente usarlo per non usare ogni volta l'inglese agency. Detto questo, lo prometto subito che stasera io userò agency per comodità.
Beh, è normale in un mondo come il videogioco che si è sviluppato tanto in Stati Uniti o comunque a livello globale, anche solo i linguaggi di programmazione tendono a essere in inglese, quindi è chiaro che è così. Diciamo che su agency, cioè su agentività, si trova la definizione, ovviamente non ci sono i collegamenti al gioco, però è ovvio che se questo genere di discussione nell'ambiente di gioco italiano non viene mai portata, non ci può essere nemmeno una letteratura al riguardo.
E
Quindi.
aggiungo un'altra cosa, poi è anche una questione, secondo me, di quantità di materiali scritti, perché anche se si usa in termine orale o altro, per altri termini, tipo penso al termine bleed, che comunque è nato in Scandinavia, non in America o a Londra, è un termine inglese perché fa tendenzialmente quasi da lingua franca, e anche bleed non è così traducibile perché si intende il coral bleed e non il sanguinamento, eccetera. Quindi senza. Non è il tema di stasera, quella degli inglesi, italiani, eccetera, però volevo mettere subito il
Sì.
paletto perché so che magari farò arrabbiare un po' di persone stasera se userò agency, però anche per quieto vivere e comodità, lo dico subito, userò agency questa sera come da me.
Ma quindi che cos'è sta agency?
Ci crea il primo problema, perché nella definizione italiana, appunto, non è nominata agency, è stata tradotta con l'autorità a influenzare, che è tendenzialmente, allora, l'agency come tipo di termine tecnico, diciamo, è ancora un po' vittima del Far West, nel senso che, come molti termini tecnici, non c'è ancora una definizione univoca, su cui tutti sono d'accordo. Ce ne sono svariate, ok? Alcune, per esempio, la indicano come la capacità di condizionare o lo stato di agire, esercitare potere su qualcosa o qualcuno, oppure altre definizioni legano alle scelte da fare e alle scelte che nello specifico, che hanno delle azioni che le confermano. Nel videogioco spesso si intende banalmente legata a azione, conseguenze dirette e chiaramente visibili da chi gioca, eccetera, eccetera, eccetera. Però tendenzialmente è il modo con cui chi gioca influenza il gioco e nello specifico sono i verbi, diciamola così. Se Faccio un passo indietro per poi arrivare a una definizione magari un po' più funzionale, diciamo. Tendenzialmente noi com'è che interagiamo con i giochi? Interagiamo tramite verbi, e questo è vero, a prescindere che sia un gioco di ruolo, un gioco da tavolo, un videogioco, un LARP, un gioco in VR. Noi abbiamo dei verbi, ok? Se pensiamo a Super Mario, abbiamo correre, muoversi, saltare, ok? Se pensiamo, che so, agli scacchi, abbiamo scegliere una pedina, muovere una pedina, mangiare un pezzo, eccetera, eccetera, eccetera. Il gioco di ruolo ci apre a sua volta un portale verso una certa scelta emergente in cui possiamo addirittura creare, spesso, a seconda del tipo di gioco, verbi in corso d'opera senza che siano necessariamente descritti tutti in lista nel manuale.
Perché non siamo vincolati da una programmazione che deve
Esatto, qui.
esistere.
Qui secondo me entra il primo punto, che è la differenza tra un'agency cosiddetta discreta e un'agency emergente. Cioè l'agency discreta, pensatela come nei videogiochi o nella maggior parte dei giochi da tavolo. Cioè l'agency discreta è io posso scegliere e fare cose tra una lista discreta di verbi, okay? Di azioni potenzialmente, di scelte. Quindi che sono negli scacchi, i miei pezzi sono numerati, sono quel numero lì. Il mio turno sarà sempre scelgo un pezzo e lo muovo, ok? È una scelta che è ho scelta di quale pezzo fare, ma non posso decidere che ribalto il tavolo all'interno delle regole del gioco, perché sto infrangendo le regole. Quindi all'interno delle regole del gioco le mie scelte sono tendenzialmente discrete, cioè ho scelta A, B, C, D, E, F, G e così via, ok? O che so, pensiamo magari gioco a uno e gioco una carta oppure pesco una carta, ok? Anche quella è una scelta. Questa è la scelta discreta, l'agency discreta. Se però andiamo in un gioco di ruolo, si introduce un concetto, secondo me, importante, che è quello dell'agency emergente, ovvero io posso interagire e fare azioni e avere conseguenze nell'universo narrativo tramite dei verbi che non sono stati prescritti dal designer, ma sono nati in maniera emergente durante la partita da chi sta giocando. Ok. Poi non è mai puramente un binarismo booleano del o c'è l'agenzia emergente o c'è l'agenzia discreta. Spesso abbiamo un mix, ok? anche nei giochi di ruolo più tradizionali abbiamo il mix. Che so, banalmente, io è vero che posso male in termini di verbi decidere come aprire quella porta, però poi quando voglio attaccare qualcuno, la scelta dei dadi non è mai emergente, cioè una scelta di
sì, al massimo, di... al massimo, certo. Se io descrivo un'azione che non è esattamente quella scritta sul manuale, magari c'è una terza persona o una seconda persona, che GM o altro, che dice ok, questo ricade sotto questa,
esatto,
casistica, secondo, esatto, me, e si decide.
Poi, nei giochi, secondo me, un po' più sperimentali, un po' più indie, abbiamo addirittura anche una visibilità più chiara di cosa è agency emergente e cosa è agency discreta. Mi viene in mente The Quiet Year, per esempio, in cui ogni turno hai la scelta di agency discreta di quale di tre tipi diversi di turni fare, quindi esplorare, discutere o progettare. Però poi all'interno, dopo che io ho fatto la scelta discreta, ho scelta emergente nel... come andare poi nello specifico a raccontare, a generare influenza, eccetera, eccetera, eccetera.
Anche, okay. Anche Microscope è molto chiaro su, esatto, questa parte.
Quindi spesso e volentieri è un mix. Il gioco di ruolo nello specifico è molto interessante come genere di gioco, proprio perché parte, secondo me, della sua essere gioco di ruolo è indissolubilmente legato a questa agenzia emergente. Al punto che mi sento di metterla quasi nella definizione, proprio perché è un aspetto intrinseco del gioco di ruolo. Il videogioco ha ancora molta difficoltà a fare questo, proprio perché il metodo che il videogioco ha attualmente di generare tante opzioni è comunque una forma più o meno elaborata di vado a implementarle tutte. Quindi, che so, magari ho un sandbox, eccetera, comunque vado a programmare le possibili cose che io posso fare. Poi l'interazione tra magari 2, 3, 4, 5, 10, 20 meccaniche genera del gameplay emergente, ma qui mi sento di distinguere gameplay emergente da agency emergente. Cioè, l'agency emergente è io posso generare verbi di interazione, posso generare forme di interazione, mentre il gameplay emergente è io uso meccaniche che già sono implementate nel gioco per fare cose che magari non erano previste dai designer, non erano previste dal gioco, per risolvere in maniera creativa magari una serie di livelli, eccetera, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Faccio un esempio tipico che è anche uno dei miei giochi preferiti dell'anno scorso, videogioco, qui intendo, è Tear Down, per chi non lo conosce se lo vado a cercare, è proprio Tear Down, parola unica, perché fa un uso, secondo me, molto interessante di gameplay emergente pur non avendo agency emergente, perché lascia una libertà gigantesca a chi gioca di risolvere vari, diciamo, livelli di problem solving alla fine. È un heist game, si basa tutto sul rubare o distruggere determinati oggetti, eccetera, eccetera, in un ambiente aperto. Ma come il giocatore va, come chi gioca va a fare questa, a risolvere, diciamo, ogni schema, ogni livello, ha una libertà gigantesca chi gioca. Cioè io posso magari, che so, ok, devo prendere la cassaforte al secondo piano, magari faccio una rampa con la gru, oppure vado a distruggere l'intero primo piano facendo scendere l'intero edificio, oppure scavo un buco. Cioè, ci sono mille possibili interazioni.
Era come il problema, il problema dei primi Assassin's Creed, dove bastava correre sui tetti tutto il tempo e facevi tutto quanto senza incontrare nessun problema.
Beh, qui... se vogliamo, ecco, negli ultimi anni stiamo vedendo anche un sacco di giochi che hanno del gameplay emergente. Mi pensano a Dwarf Fortress, penso appunto a Tear Down, che secondo me espandono quello che si pensava possibile con il videogioco. Detto questo, la vera agency emergente, secondo me, prima di svariate iterazioni di reti neurali, non l'avremo mai nel videogioco.
No, è comunque vincolato dal fatto che io devo mettere, per dare l'illusione di darti tantissime scelte, devo programmare tantissime scelte.
Sì.
Ho trovato, diciamo che riguardo la parola agentività in italiano, ovviamente si trovano solo cose riguardo alla sociologia o roba simile, è molto aperto, come dici tu, nel senso che... Però è interessante perché parla della capacità di agire attivamente e trasformativamente nel contesto in cui si è inseriti. è un blocco talmente generico che però parla in maniera chiara, cioè nel senso la gentilità non è un faccio semplicemente una scelta, cioè una scelta è guarda, fatta anche di qual è il mio obiettivo, ma quello che viene fuori non è detto che sia quello che volevo io.
Poi piano piano parleremo più in questa conversazione più nel dettaglio su questioni appunto legate al punto di vista dell'agency, secondo me lì quello che stai dicendo è il momento adatto per andare a espanderlo, perché appunto nei panni di chi io sto esercitando dell'agency, in quale ruolo, è estremamente interessante anche poi per capire che tipo di gioco stiamo andando a generare, secondo me. Però prima di andare lì, volevo prima un attimo fermarmi ancora sul concetto di agency, perché ancora è molto nebuloso, per cui mi sento di dare, di nuovo, premettendo che questo è un Far West, quindi questi sono quelli che, secondo me, sono pilastri chiave dell'agency all'interno di un gioco, di dare di quelli che sono, secondo me, un po' delle fondamenta, in modo che poi sappiamo di cosa stiamo parlando. E sono fondamenta dell'agency, cioè quali sono le colonne portanti del concetto di agency. Una sicuramente è la abilità di agire come pianificato, cioè se io ho un piano, ho un'idea, nel contesto del gioco, io so già che gioco è, sto giocando a un gioco, ok, conoscendo le regole del gioco, se io posso fare un piano su queste regole e agire e metterlo in atto, il gioco mi sta dando dell'agency. Okay? Per fare questo devo avere delle opportunità meccaniche, cioè io devo sapere quali meccaniche il gioco mi sta dando. Poi in un videogioco questo spesso è retto da un sistema, tra virgolette, invisibile dietro le quinte, che mi verrà insegnato in qualche modo. Nel gioco da tavolo spesso noi siamo anche controllori della nostra stessa agency. In un gioco di ruolo, a seconda delle varie autorità, può essere incentrata su una persona, può essere un gioco, un controllo più di gruppo. Comunque, in generale, nei giochi analogici c'è qualcuno che deve controllare, slash,
Sì,
gestire, facilitare questo
mi viene in
sistema.
mente, ad esempio, i giochi da tavolo, quelli come Zolkin, Appiazzamento Lavoratori, dove spesso e volentieri è tutto aperto sul tavolo, sai cosa hanno tutti quanti e puoi fare delle
Esatto.
pianificazioni.
Però, di nuovo, ti serve l'opportunità meccanica, cioè ti serve sapere le meccaniche, perché io magari non ho mai giocato a un Eurogame, stiamo giocando a The Galleries di Lacerda, non so bene le regole, anche se io posso agire, non sto avendo agency se non sto capendo le meccaniche che posso usare e cosa fanno. E non sto dicendo che devo capirne tutte le possibili effetti onda, conseguenze,
No,
eccetera.
però dici che senso, che
Però
differenza c'è tra la pedina rosa e quella verde? Tipo.
esatto, esattamente. Oltre all'abilità di agire come pianificato, ci deve essere però anche le conseguenze delle azioni. Cioè, se io posso agire come voglio, ma poi non ha conseguenze sul gioco, io non sto avendo agency. Questo è il classico caso, per esempio, dei giochi tradizionali col master onnipotente. Io posso anche dirgli che la porta la voglio demolire, la butto giù, l'apro, eccetera, ma se il master ha già in mente cosa succede e ha già deciso che le mie azioni al riguardo non hanno conseguenze, io non sentirò di avere agency solo perché posso aprire quella porta in 100 modi diversi se quella porta non andava aperta o non era interessante aprirlo. Non so come mi sto
Oppure ti
spiegando.
dice, ma in realtà siete in mezzo al lago.
Ok. E similmente la possibilità di giocare dopo il fallimento, che può voler dire banalmente in un videogioco, può anche voler dire ricaricare o avere un checkpoint, in un gioco da tavolo, banalmente anche un ok, ho fatto una scelta sbagliata, ha portato a conseguenze sbagliate, non mi sono rovinato l'intera partita. E in un videogioco può anche voler, in un gioco di ruolo magari tradizionale, può anche voler dire faccio una scelta e non è detto che mi dia per forza cadere addosso un meteorite nel dungeon, ok? Cioè, se io ho agency, ma poi la conseguenza è che ho perso, tra virgolette, perché il master mi toglie questa possibilità, mi vuole far vedere che io non ho scelta. In quel caso lì, la scelta non è solo, appunto, agency, non è solo io scelgo, ma è anche io devo poter avere conseguenze e andare avanti sul mio fallimento, tendenzialmente.
Sì,
Okay?
non
Questo è un punto
stai.
proprio
Cioè,
confuso da trasmettere, spero di essermi spiegato.
è una cosa in cui Mi è capitato, ad esempio, che è tangenziale al discorso, dovevo fare una giocata con Alessandro Giovannucci e Stefano Burchi della Leggenda dei Cinque Anelli, che è un gioco che ha delle meccaniche non particolarmente complesse per chi come noi è abituato a giochi da 400 e passa pagine, però le meccaniche sono estremamente connesse all'ambientazione e al ruolo che hanno i samurai nell'ambientazione. Quindi, anche se abbiamo giocato l'avventura introduttiva, io prima ho dovuto fare una spiegazione a Alessandro, che non sapeva niente del gioco, su alcuni punti della società del Rokugan, perché altrimenti si sarebbe trovato a non poter applicare per bene le cose belle del personaggio che aveva scelto, perché aveva scelto proprio un membro del clan dell'unicorno, che tendono a essere quelli un po' fuori luogo, quelli che vengono da lontano, che ritorna dopo tanto tempo, quindi cioè non sarebbe
Questo
riuscito a giocare bene alcune cose del suo personaggio.
secondo me rientra in quello che dicevo prima, cioè parte fondamentale dell'agency è anche avere il contesto di capire come esprimerla, perché io posso avere accesso a delle meccaniche, ma finché non capisco non solo cosa fanno meccanicamente, ma cosa mi stanno rappresentando, da dove partono e come usarle, non in senso faccio questo per fare 5 punti anziché 4, ma ho questa meccanica. I PBTA, per esempio, secondo me sono un buon esempio di questo, perché andando a diversificare meccanicamente le mosse delle varie, tra virgolette, chiamiamole classi dei personaggi, ho un'effettiva agency meccanica che è anche coesa tematicamente con personaggio, ok? E averla magari unica, cioè ce l'ho io perché ho questo ruolo. Tu hai un'altra cosa perché hai quest'altro ruolo, secondo me va a rafforzare poi il senso di io posso influenzare questo mondo narrativo in cui sto giocando adesso. Quindi, secondo me, personalmente apprezzo sempre quando si fa questo sforzo che non è solo di giustificazione appunto meccanica, ma anche di coesione tematica, poi del modo in cui una persona può esprimere agency all'interno di un gioco.
Sì, in effetti i PBTA, quelli pensati bene, hanno dei principi dedicati, specifici e delle mosse, soprattutto quelle base ben specifiche per il genere a cui fanno riferimento, che ti dicono proprio questo è il modo in cui tu puoi influenzare il mondo normalmente. Poi magari c'è il tuo personaggio che è speciale, che ha tutto questo set di cose, però questo è come tu influenzi il mondo e i principi servono a dirti guarda che questo mondo si aspetta che tu sia così, così e così, che faccia questo, questo e questo. Che sono un modo molto palese per far capire sia a chi gioca, sia ai giocatori, sia a chi fa da GM quando c'è, che quello che va fatto.
Sì, concordo. Poi chiaramente stiamo generalizzando, ci sono PBTA che lo fanno meglio di altri, e poi
Sì, purtroppo.
veramente i casi specifici sono sempre casi specifici. Adesso siamo ancora in una fase, secondo me, della conversazione in cui ha senso a guardare ancora ad occhio d'aquila al discorso. E a maggior ragione, per affiancarmi a quelli che sono, secondo me, appunto le colonne portanti dell'agency, mi sento di dire anche qual è il retro della medaglia, cioè dei potenziali problemi che l'agency ha, perché spesso uno degli errori che si fanno è: questo gioco mi dà più agency, quindi è un gioco migliore. Questo gioco mi dà più scelte, più possibilità di scelta, più meccaniche di azione, più appunto verbi, ed è un gioco migliore. Mentre non è sempre così. E ci sono, secondo me, quattro potenziali temi che ha senso lanciare per mostrare come, secondo me, non è sempre vero che più agency sia meglio. Il primo è la cosiddetta febbre da simulazione, cioè. Se io vedo che, ok, aggiungendo un'altra meccanica, io ho più agency, su una specifica parte del mondo, una slippery slope è, da designer aggiungo un'altra meccanica per avere anche agency su quest'altra cosa qua, e continuo ad aggiungere fin quando la quantità poi meccanica è gigantesca, ok? Alcuni giochi, tra virgolettissime, cercano di risolvere questa cosa dicendo sì, però puoi ignorare quelle meccaniche che non vuoi. Secondo me questo è pessimo design, perché così facendo, se tu mi stai dicendo da designer che io posso ignorare intere meccaniche, mi stai dicendo che quei punti di agency non sono così fondanti per il gioco. Quindi quando poi io li avrò, o decidiamo di averli, non sono poi così identificativi del gioco, tendenzialmente, ok? Non so se mi sto spiegando.
Cioè, apprezzo di più quando i giochi piuttosto mi dicono come crearmi le mie meccaniche personalizzate magari per la mia campagna, a quel punto. Piuttosto che dirmi, guarda, c'è tutto questo set di abilità che tipo esatto. Il gioco di Landog che ha guidare motoscafi che non ti servirà mai.
Diciamo che sono filosofie diverse. Io sono d'accordo con te, cioè preferisco anch'io un gioco che ti dà gli strumenti, una volta che conosci già il gioco, per creare magari meccaniche o moduli per appunto il gioco stesso, rispetto a un gioco che ti spara magari 600 pagine di meccaniche, di regole che non ti servono, per poi dirti prendi quelle che vuoi un po' a buffet, ok? Un altro problema, secondo me, dell'agency espressa male è quando le conseguenze non sono conosciute o conoscibili a breve. Cioè, specialmente in un gioco analogico, in cui chi gioca deve anche tenere il sistema in piedi, se le conseguenze della mia azione non sono così evidenti e trasparenti, questo può generare un problema. Non dico che è sempre sbagliato, perché ci sono anche giochi che ha senso che ti facciano vedere, magari specialmente nelle campagne, anche nei board game, magari una scelta che hai fatto nel game 1 o 2 te la rivedi poi elaborata nel game 8 le conseguenze. E questo, per esempio, secondo me Pandemic Legacy lo fa abbastanza bene. Tuttavia, occhio all'effetto opposto. Cioè, io faccio una scelta che va a impattare il mondo di gioco, va a impattare poi il gioco stesso, e non so come, però, ok? È molto difficile questo vederlo nel gioco di ruolo, perché spesso i giochi di ruolo cercano di stare attenti e presenti sul momento, e quindi è difficile che si vada a generare qualcosa che poi rivediamo 5, 6, 7, 8 sessioni dopo, per capirci, a meno che appunto non sia una gestione frontale old school. È molto più facile vederlo nel videogioco, magari, che appunto il sistema viene retto indipendentemente da chi sta giocando dietro le quinte. Però è sempre occhio, perché anche nel gioco da tavolo ho visto un sacco di giochi narrativi, mi capita di giocarne parecchi, e in molti non era così chiaro come le cose che una persona faceva in gioco andavano a impattare nelle sessioni successive, al punto che andavano a minare, secondo me, anche le conseguenze semilineari. Perché ti davano l'idea del, ok, ci sono una serie di scelte che sono evidenti che andranno a impattare, e altre di cui non ce ne fregherà un cazzo, perché è evidente che il gioco le relega a scelte secondarie, quindi chi se ne frega. Ok?
Non so, tipo che riverranno fuori soltanto se noi decidiamo che quella cosa ci interessa, altrimenti ciao. Cioè.
Sì, però, esatto, cioè, è un modo... non così funzionale, secondo me, di esprimere agency all'interno di un gioco. Cioè, è buona norma, secondo me, che quando una persona esprime agency, che sia tramite meccaniche, verbi, eccetera, 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 abbia delle conseguenze visibili. Anche se queste conseguenze, se in gioco a campagna, arrivano sessioni dopo, ci sono, secondo me, dei modi per fare in modo che sia chiaro cosa
sì, è un po' come esempio nella tipo... l'unica campagna in mondo dell'apocalisse che ho masterato, avevo degli orologi che ovviamente i giocatori non vedevano l'orologio delle minacce, io li mandavo avanti, loro vedevano delle cose che succedevano che era ovviamente derivate dalle loro azioni o dalle loro non azioni.
Però stavate a comunicare come anche alcune reazioni e conseguenze erano figlie di azioni pregresse.
Sì, perché poi il gioco spiegava come farlo in quel caso. Però se chiaramente un gioco non ti spiega queste cose, è un po'... così lì c'è la meccanica proprio dell'orologio che spiega bene il manuale come usarla, quindi lo fai. Però è capitato anche a me di giocare campagne in cui magari parlavo con un PNG, non lo rivedi per un tot di sessioni, ricompare che è cambiato completamente e ti dice mi devi qualcosa, cioè tipo da dove?
Secondo me è un gioco da tavolo che fa bene questa cosa qua, anche grazie a alcuni aspetti di Paragame, è The King's Dilemma, che è di fatto un gioco tutto su scelte narrative in mano a questo concilio di player, appunto, e spesso le scelte che fai non sono immediatamente evidenti, ma vanno magari ad aprire nuove buste che vanno a mettere carte dentro il mazzo da cui verranno pescati gli eventi, eccetera, eccetera. E uno dei modi che utilizza per connetterti scelte e conseguenze è le illustrazioni, cioè ha diverse storyline che partono e spesso ne hai 3-4 in parallelo anche. E le nuove carte, di una storyline hanno comunque degli aspetti grafici o di vibes o di mood correlati a quelle precedenti. Quindi quando una scelta ti va ad aggiungere carte, tu sai, ok, io non so ancora cosa, ma ho visto che questa scelta mi ha aggiunto 3 carte al mio mazzo degli eventi. Non so ancora che eventi sono. Quando spunteranno, mi ricorderò perché l'illustrazione e le vibe saranno in quella direzione. Però magari non le vedo per l'intera partita, le vedrò nella partita dopo. Ok? Secondo me, qui la chiave è comunicare comunque che stai avendo un impatto. Anche se vuoi mantenere magari giustamente un po' di segreto, di suspense, di non avere tutto subito, eccetera, eccetera,
Sì,
eccetera.
cioè anche perché, poi dopo perché c'è una domanda alla chat,
Sì, c'è una domanda alla chat.
una cosa che non è sempre chiara quando fai, soprattutto quando fai da GM o MC o come vogliamo chiamarlo, l'illusione, cioè la delusion che hai nel dire oh no, devo fare la mia avventura complessa perché altrimenti i giocatori capiscono subito dove andare. E poi magari invece non è vero perché tu vedi tutto, ma loro vedono solo così rispetto a quello che hai preparato tu. E non è scontato poi il modo in cui loro ragionano, che è quasi sicuramente diverso da quello che hai ragionato tu. E questo
C'è
ci
da dire
porta alla.
che diversi giochi di ruolo permettono preparazioni diverse, secondo me, anche in base a quello che vogliono comunicare. Tipo, mentre sembra cani nella vigna, con la preparazione della città anziché del plot, della trama, eccetera, che all'epoca lo ricordo particolarmente funzionale perché avere la città anziché evento A, evento B, evento C, evento D in catena. Dava, secondo me, anche a livello di percezione a chi stava giocando più senso di agency, rafforzato anche volendo da un gioco in cui i protagonisti hanno un senso di agency interno al mondo diegetico molto più alto degli altri NPC, per esempio, che sono appunto i cani. Secondo me lì era particolarmente adatto quella preparazione e quel tipo di meccaniche e quel tipo di setting per farti vivere quel gioco in un gioco in cui tu hai tanta agency. Non so se mi sto spiegando, anche se è un gioco col master. Legato invece all'esempio di David, dalla chat che dice: un master in un GDR si trova in una sezione A e la sezione B consecutiva alla sezione A. Quindi diciamo che tu già hai scritto. Il master però è particolarmente bravo e riesce a farti credere che la situazione B è conseguenza delle tue azioni. In quel caso viene considerata agency? Secondo me no. Perché l'agency non è solo farti percepire che le tue azioni hanno delle conseguenze, ma è anche farti percepire come tu potevi cambiare e influenzare il mondo narrativo. E se il mondo narrativo è prescritto, tu non lo stai influenzando. Poi è possibile che tu non veda questa cosa qua, non la veda mai, non, diciamo che il palco viene retto, e quindi tu percepisci l'impatto che hai. Questo non va a dare a quel gioco un senso di agency nelle mani di chi sta giocando, secondo me, tuttavia. Cioè, l'agency
Parlando
non
del
è
fatto che se fai una giocata,
il feeling.
cioè parlando del fatto che se fai una giocata in quel modo e ti piace, fatti tuoi, però la presenza o no di agency è molto più chiara di così.
Sì, cioè, il mio non era un giudizio qualitativo sul gusto, eh. Il mio era dire, l'agency non è il feeling di aver impattato, è l'effettiva abilità di impattare. E secondo me è vista lato game e non lato play. Cioè, trovo poco utile parlare di agency in termini di un discorso che va ad analizzare il play, perché il play ha una serie di fattori che sono totalmente indipendenti dal game design spesso, specialmente nel gioco di ruolo, per quello che riguarda poi scelte, decisioni, conseguenze, eccetera. Mentre guardando il game design di un gioco, quindi il gioco come artefatto, possiamo noi dire questo gioco ha questi punti di agency discreta, questi punti di agency emergente, questa possibilità di espandere la tua agency emergente, eccetera, eccetera, eccetera. O questa possibilità di ridurla, per esempio. Non è sempre bene aumentarla. Dicevamo prima appunto di casi magari in cui il gioco può aver senso che vada a ridurla, e banalmente mi vengono in mente casi in cui parte del messaggio di cui il gioco vuole parlare è legato a una riduzione di agency. Tipo Dog Eat Dog, gioco di ruolo sul colonialismo, ci sono delle meccaniche di riduzione dell'agency di alcuni ruoli in gioco, per cui c'è un ruolo che può avere sempre la vittoria di alcuni conflitti, se decide di averla, decidendo quindi io il conflitto lo risolvo come voglio io, tendenzialmente, avendo effettiva agency diegetica, mentre altri ruoli questo non ce l'hanno, proprio meccanicamente, proprio per intenti di design questo. Non so se mi sto spiegando, se mi sono spiegato, spero di sì. Oh, mi è partita la camera.
Scappata la webcam.
No,
è per dire che comunque in Dog Eat Dog quello serve anche a ricreare la disparità tra l'autorità e la popolazione che è stata assimilata dai colonialisti.
Sì, Dog Eat Dog appunto è un colonialismo in cui una persona farà chi colonizza e le altre persone interpretano singole persone di un popolo colonizzato, e il colonizzatore ha questa meccanica per cui può sempre vincere conflitti quando vuole, proprio scavalcando e pestando le agency delle altre persone che magari hanno vinto il conflitto meccanicamente. Quindi, che so, abbiamo un conflitto, tiriamo i dadi, noi locali abbiamo vinto il conflitto per i dadi, e il colonizzatore dice no, io ho la meccanica che mi fa ribaltare il risultato e vinco io, anche se voi avete vinto meccanicamente. Poi chiaramente è una meccanica che è parte del tema del gioco, quindi ci sta, però secondo me è un buon punto per mostrare come secondo me alcuni giochi, andando a ridurre le agency, secondo me riescono a comunicare di più. Non so se mi sto spiegando, spero di sì.
No, è molto utile quando si vuole parlare di disparità in un gioco, creare anche una disparità meccanica, perché rende più facile introdurre l'argomento, perché se siamo tutti alla pari a livello meccanico devi metterci proprio la voglia tu di metterci quell'argomento, mentre invece se c'è già una disparità meccanica che ti porta a giocare proprio su due livelli diversi, è molto più semplice far emergere il tema.
Sì, sono d'accordo. Diciamo, l'agency, secondo me, è utile lato design, viverla come uno strumento che chi fa design ha, poi. Nel senso che quanta agency dare, come darla, se darla discreta, se darla emergente, quale agency discreta, in quali punti del gioco, sono tutte scelte, secondo me, che hanno senso e vanno pensate. Questo anche al di fuori del gioco di ruolo, anche nel gioco da tavolo, anche nel videogioco, anche nell'ARP.
No, sì, stavo pensando a giochi come Monsegur o Witch, The Road to Lindisfarne, dove ci sono delle cose molto, molto esatto, guidate, e dei pilastri già decisi.
Esatto.
E tu giochi all'interno di quei pilastri, perché? Perché è pensato per essere in quella maniera, cioè ti esatto. Dice alla fine Monsegur viene conquistata, cioè è inutile, alla fine viene conquistata, quindi butta tutto quello che
anche
hai adesso.
Witch, se ci pensi, Witch ha un sacco di meccaniche discrete, tipo la scelta del se la strega è davvero una strega o no è discreta, cioè A o B, punto. Non hai...
Sì, non lo sai finché...
No, solo il venerdì, cioè no, sì o no. Cioè...
No, e non lo sai finché esatto. Non è finita proprio la sessione, poi, cosa è stato scelto.
Witch addirittura ha discreta anche la sequenza di scene, quindi dove la scena è ambientata, chi c'è in scena, eccetera, anche quello è discreto. Dove Witch genera emergenza è all'interno delle conversazioni, poi, che sono poi il punto focale, cioè quando ci fermiamo a chiacchierare tra i personaggi in una pausa nel viaggio, quelli sono i punti in cui noi personaggi poi abbiamo effettiva agency. Anche lì non è completamente discreta, non è completamente emergente, cioè non è che posso prendo e sgozzo la strega di nascosto al buio, però al contempo all'interno della conversazione io ho tanto potere, secondo me, nell'ambito dei personaggi all'interno di Witch.
Sì, sì, cioè, ad esempio, chi gioca la strega, una volta che ha deciso se è davvero una strega o no, può prendere decisioni su cosa è effettivamente fatto, in che modo porsi, e tutta una serie di cose, sapendo che poi comunque il viaggio finirà in un certo punto e si vedrà cosa accade veramente. Finché non si arriva lì, non lo sai.
C'è un'altra cosa di cui si è discussa nella scorsa puntata e in parte anche nell'approfondimento con di Rube e Froggy, che era la questione dell'autorità narrativa e dell'agency. Non ricordo, c'erano diversi punti di vista, non ricordo chi aveva detto cosa, però personalmente l'autorità narrativa e l'agency sono due cose, secondo me, diverse, parzialmente sovrapposte, nel senso che proprio il diagramma di Venn dei due cerchietti che si sovrappongono, vedere così, in cui ci sono forme di agency.
Siamo noi.
Eh?
E al centro ci siamo noi.
No, cioè noi siamo dappertutto in realtà, noi siamo la cornice, però ci sono forme di agency che non sono autorità narrativa, ci sono forme di autorità narrativa che non sono agency, e ci sono la maggior parte, secondo me, poi delle forme che le includono entrambe, che sono forme di autorità narrativa che corrisponde all'agency. Nel gioco di ruolo, nello specifico, secondo me è molto molto sovrapposta, perché il gioco di ruolo spesso ha come mezzo per esprimere azioni e conseguenze quello di influenzare un mondo narrativo. Però, per esempio, le metatecniche spesso sono agency e non sono autorità narrativa. Non so se mi sto spiegando. Cioè,
tipo avventure in prima serata, le fan mail, che sono quei gettoni che tu dai quando qualcuno fa qualcosa che ti piace.
Sì, è agency. Cioè, è agency, anche perché poi l'effetto di quello puoi usarlo in gioco.
Però sul momento non è che genera narrativa.
Io quando, cioè, piuttosto ti sto dando qualcosa che darà a te autorità narrativa. Non sto esprimendo io autorità narrativa in quel momento. O banalmente anche The Quiet Year, che abbiamo detto prima, che la agency di scheda è agency emergente. Se io scelgo di fare un progetto, o di avere una discussione, banalmente, io sto avendo dell'agency discreta in base alla scelta che sto facendo, ma non è detto che poi vada ad avere dell'autorità narrativa su quello che poi verrà fatto. Ok? Non so se mi sto spiegando. Cioè, non è sempre sovrapposta questa cosa qua. Non la, lo dico perché mi è apparso, non tanto nella puntata di Daniele, ma nella primissima puntata c'era un punto confuso questo tema, in cui mi era sembrato che, non, purtroppo non ricordo chi, ma aveva creato questo, quasi questa sovrapposizione quasi completa tra autorità narrativa e agency, e
è
non
che
sono molto d'accordo su questa.
c'è stato un mix di opinioni. Più che altro lo stavo pensando a un attimo ad Annalise, gioco di Nathan Paoletta, dove si crea meccanica dalla narrazione, nel senso che quando tu descrivi le scene, dalle tue descrizioni un altro giocatore può creare un claim, cioè scrivere un elemento di quello che hai descritto e usarlo come meccanica successivamente. Che però non puoi farlo sulle cose che introduci tu, puoi farlo solo su quello che introducono gli altri, che è come dire, è sempre stato per me una cosa un po' particolare, perché non sempre si vede una resa così palese di io narro qualcosa e qualcuno lo prende e lo rende meccanica, che poi userà successivamente, magari tra tre scene, nemmeno detto dopo.
Sì, diciamo che sono, mi vengono in mente, cioè, per certi versi, da quello che ricordo dei miei giocati di Lovecraft-esque, anche lì c'è questo tipo di cosa, cioè le ipotesi su cosa sta succedendo davvero nel caso non sono di per sé agency, perché poi non è vero che si avvera una determinata ipotesi, ma è decisamente autorità narrativa, perché io sto andando a decidere tendenzialmente che perlomeno qualcuno sta pensando questa cosa qua, o che è possibile o che è plausibile,
Questo, ok, io
ok?
baserò la mia narrazione su questa
Esatto,
teoria.
esatto. Esatto, sì, cioè non le equiparerei queste cose qui. E c'è un altro punto, secondo me, che è importante, ed è andare a guardare l'agency da che punto di vista viene espressa. Secondo me ci sono, diciamo, cioè, non voglio fare una lista completa, però abbiamo l'agency espressa in prima persona, l'agency espressa in terza persona, l'agency espressa senza persona e l'agency espressa senza personaggio. Cioè, se io sto giocando, prendiamo un videogioco come che è più diretto capirlo. Se io sto giocando un gioco, uno sparatutto in prima persona, ok? Come io mi muovo, cosa sparo, quando salto, eccetera, è tutta agency espressa in prima persona, cioè quello che io faccio lo esprimo tutto attraverso il mio personaggio, tendenzialmente. In terza persona io posso avere più personaggi sotto il mio controllo, tendenzialmente, e non è detto che io sia tutti questi personaggi. Mi viene a pensare, per esempio, che so, agli XCOM, in cui io controllo un'intera squadra. In XCOM io ho agency, cioè posso decidere cose, ok? Ma da che punto di vista la sto esprimendo questa agency? Cioè, chi sono in quel momento? Ok? Sono una persona che è, diciamo, un coorganizzatore, un facilitatore, un gestore di questo tipo di situazione?
Sei tecnicamente un comandante esatto, che però sulla plancia di gioco non c'è, che muove però una esatto, squadra.
O ancora più astratto, se gioco a, che so, Parkitect o SimCity, io addirittura non ho una persona, perché il ruolo che di gestione di quel tipo di città, di infrastruttura ad alto livello, nella vita reale sarebbe un insieme burocratico di più figure, persone, entità, ok? Quindi addirittura ho agency espressa in maniera quasi molto astratta, se vogliamo, dal singolo individuo. Il gioco di ruolo chiaramente spesso e volentieri mi porterà a giocare in prima persona in termini di espressione dell'agency, però ci sono secondo me degli esempi molto interessanti anche qui cito di nuovo The Quiet Year, perché secondo me è un buon esempio per parlare di situazioni fringe di questo tipo qua, perché The Quiet Year, per esempio, volutamente io non ho una visuale in prima persona, ma ho quasi un volo d'aquila, sia per la mappa slash villaggio disegnato su un foglio, sia perché quando partecipiamo nelle conversazioni, c'è una fase che si può scegliere, che è appunto quella della discussione collettiva comunitaria, quando io parlo in quella fase lì, non sto parlando nei panni di un singolo personaggio, ma rappresento una parte di comunità che crede in quello che sto dicendo, che sostiene quello che sto dicendo. Quindi è quasi una sineddoche di io sono una intera parte di comunità in quella fase di gioco.
Sì, come dire, Microscope non è detto che giochi un personaggio, come è detto che un personaggio che magari tu hai introdotto in un evento, poi in un evento successivo sei sempre tu a giocarlo. Cioè, ci sono giochi che vanno anche più, se proprio lo fai.
L'atto designer, di nuovo, poi premessa, non ho detto che a tutti che seguono questa conversazione interessi creare giochi, che giochi di ruolo, va benissimo anche interessarsi solo a giocarli, però anche per lavoro mio ritorno a pensarci, e secondo me è molto interessante ragionare in termini di agency quando si progettano dei giochi, da quale punto di vista io sto dando l'agency, perché mi aiuta a trasmettere qualcosa, ok? Cioè, The Quiet Year, per esempio, non è casuale il non avere un personaggio di riferimento. È voluto, perché va a rafforzare il tema del gioco comunitario, tendenzialmente. In cui non è l'individuo che fa la differenza in The Quiet Year, ma è la comunità in toto, nelle sue idee contrastanti, che portano avanti comunque una comunità. E vado a avere anche un'altra tangenziale, secondo me intersezionale, a questo discorso, che è l'agency in personaggio o l'agency in ruolo. Cioè, citavamo prima i PBTA, perché dandoti diversi ruoli in termini di classi e legando meccanicamente delle mosse a questi ruoli, aiutano, secondo me, a assicurarsi che determinate tematiche entrino in gioco, ok? Cioè, se io voglio un personaggio, mi segue una classe che mi interessa, perché magari tematicamente porta in gioco, penso anche a Monster Hearts, ok? Voglio giocare uno specifico mostro, perché voglio che si tratti di quei temi la cui classe, diciamo, rappresenta, meccanicamente io so che potrò portarlo in gioco meccanicamente, non solo in termini di il mio personaggio fa questo, il mio personaggio fa quest'altro qua, ma avrò delle mosse proprio discrete di io questa mossa posso utilizzarla.
Sì,
e mi aiuta a parlare di questi argomenti.
Il mondo dell'Apocalisse, ad esempio, quando lo presentavo, dicevo che alcuni libretti erano, come dire, risolutori, tipo l'arsenale, eccetera, tu li inserisci e sono individualisti tendenzialmente, cioè se l'arsenale decide di andare per i fatti suoi verso una cosa può farlo. E ci sono invece libretti che creano, come dire, delle isole, come il fortificatore, per dire che crea una comunità, il fortificatore ti introduce una comunità, cambia radicalmente lo stile di gioco della campagna.
È uno degli aspetti estremamente interessanti che secondo me contribuiscono anche comunque alla fama inevitabile che il PBTA, secondo me, gli va riconosciuta, cioè ha. Cioè, l'abilità di generare non solo personaggi diversi da un punto di vista di estetiche, di fiction, ma anche in termini di agency meccanica. Ed è quello, secondo me, il passo davvero avanti di PBTA. Cioè, avere una ragionamento meccanico su come trasmettere il personaggio, non solo in termini di io faccio questo e faccio quest'altro, ma da regole. Tu hai delle regole tue e sono le regole tue perché tu vuoi giocare quella cosa lì. E questo, secondo me, è molto potente, non lo sottovaluterei. Cioè, una scelta di design, secondo me, è molto forte. Poi, sì, di nuovo, non va sempre bene, tipo può uscire Undying e nessuno può impedirlo, purtroppo. Però, altre volte va bene.
No, vabbè, diciamo che il mio problema con molti PBTA è che ho l'impressione che spesso e volentieri non venga approfondito così tanto, perché le mosse base di un PBTA, i principi, sono l'essenza del tipo di fiction da cui prendi riferimento. Sono proprio l'essenza e i libretti sono archetipi di quell'essenza che tu vedi. E molti PBTA mi ritrovo che hanno mosse su mosse che si intersecano, che tu stai lì e devi stare lì a pensare la tua azione, se ha toccato una mossa rispetto a un'altra, e poi metà te le scordi, perché quando tu metti davanti a un giocatore troppe cose, sì, non ce la fai a star dietro a tutto. Ed è un problema, perché cioè, il bello del PBTA è che è immediato. Io descrivo quello che faccio e magari devo tirare o rispondere a una domanda o cose così, perché si è attivata una mossa.
Sì, dire che chiaramente non tutti i video sono uguali, non tutti sono adatti per approcciarsi al genere. Di nuovo, può capitarti Monster Hearts, ma può capitarti anche Undying, se non sai che gioco stai per giocare.
Se uno guarda City of Mist è una cosa alta, sì, così, sì, e dici, chiaramente Monster Hearts che è la metà, dice, ma sono due cose diverse.
No, però di nuovo, non è solo una questione di spessore del manuale, ma anche di quanto, secondo me, ben pensato è poi il design per fare onboarding anche di chi è nuovo. Cioè, alla fine, le mosse possono essere ho un personaggio in un setting nuovo, non conosco, un gioco nuovo, non conosco, ho delle mosse discrete che posso fare, quindi il mio turno, magari, tra virgolette, faccio A, B, C, O, D, O, e la mossa E so che ce l'ho solo io, perché sono questo tipo di personaggio, quello mi dà un certo accesso facilitato. Però di contro, se è un PBTA in cui io ho almeno tre pagine di mosse, eccetera, il master ha i suoi quattro fogli di mosse, la prima volta che master, eccetera, non ne usciamo vivi, capito? Cioè, non è, di nuovo, torniamo all'inizio, non è detto che più agency sia necessariamente sempre meglio.
No, ma poi anche è anche detto che magari io, ad esempio, ho giocato a Masks, che sui supereroi, e per me Masks ha troppe mosse, c'è chi magari ci si trova bene. dipende anche dalle persone. Io, per me,
alla fine
metà della roba opzionale in mondo dell'Apocalisse 2 non la considererei mai, perché non mi serve assolutamente. C'è chi invece adora avere i danni per gli edifici, cioè sono scelte. Io, però
la formulerei così, nel senso che il livello di tolleranza di agency è diverso da persona a persona, secondo me, in termini di apprendimento meccanico. Scusa, apprendimento meccanico, e anche nel videogioco, che comunque è un sistema che gestisce per te tendenzialmente, ci sono giochi che ti danno tanta agency ma ti richiedono tanto commitment. Mi viene da pensare, per esempio, i Paradox, tipo Crusader Kings o Hearts of Iron, eccetera. È vero che io posso fare tutto, compreso sposare un personaggio con un cavallo in Crusader Kings, però per questo tipo di libertà, torniamo a quello che si diceva prima, l'implementazione meccanica è gigantesca, e vuol dire che io devo per imparare come giocare questo gioco ci devo mettere tantissimo tempo. Penso appunto ai Dwarf Fortress, Crusader Kings, Hearts of Iron, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, c'è sempre un contrappasso, secondo me, a questa agency aumentata. Nel videogioco, essendo agency discreta, è la curva di apprendimento, secondo me. Però questa curva di apprendimento esiste anche nel gioco di ruolo, il gioco da tavolo, e se ne parla, secondo me, molto poco. Perché spesso, quando si parla di giochi di ruolo per chi inizia, ci sono una serie di altri fattori che vengono messi prima di questa conversazione. Aggiungici che è anche spesso trasmesso a livello orale, quindi giochi quello che il tuo gruppo di amici gioca, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi il discorso capire quale gioco di ruolo ha una curva di apprendimento bassa o alta, viene completamente annichilito da mille altre conversazioni.
No, beh, io dico che ho giocato Dungeons and Dragons terza edizione per, penso, alla fine 6 anni, e ci ho messo metà di quel tempo per imparare a fare una scheda per conto mio, senza impazzire tra abilità e compagnia bella. Quindi, cioè, c'è anche chi magari ci mette molto di meno, però capisci che quando si parla di gioco introduttivo bisogna aprire un discorso molto più ampio del semplice manuale, perché bisogna vedere come uno te lo presenta, in che modo viene presentato e quanta roba ha dentro, perché
C'era anche un altro punto che era stato mosso, non ricordo se nella conversazione, appunto nella prima puntata che hai fatto o in quella di Daniele Froggy, sull'agency nei giochi di fatto single player, e non mi ricordo chi di nuovo aveva mosso il punto che per un single player non si può parlare di autorità narrativa di agency, e anche qui non sono d'accordo, nel senso che i videogiochi da infiniti anni, non definiti, ma da parecchio esistono per single player. Nessuno oserebbe mai dire che i videogiochi single player non ti danno agency, te l'hanno discreta, però te l'hanno. Quindi non vedo perché, cioè, non vorrei estendere automaticamente questo discorso ai giochi di ruolo da tavolo solo perché per tutti il discorso dello spazio immaginario condiviso, eccetera. Secondo me tu puoi avere tantissime agency anche in un journaling game, puoi avere agency anche in un gioco per un single player di ruolo.
Credo che la difficoltà di spiegarlo in quel caso è sul fatto che, siccome sei da solo e buona parte di quello che fai lo stai immaginando, è difficile spiegarlo. Secondo me non è vero che non c'è, perché
Spiegarlo, secondo me, se fai la sovrapposizione che dicevamo prima di autorità narrativa e agency. Ma secondo me sono scollegate queste cose, cioè devono essere in questo caso viste separatamente, anche se poi parte della meccanica le include entrambe.
no, sì, ma più che altro dipende anche come è fatto il gioco. Nel senso, alcuni di questi, secondo me, sono un po' tipo la creatura. Peschi una carta, la carta ti fa una domanda e tu rispondi alla domanda. È ovvio che tutta la libertà che vuoi di descrivere all'interno di quello che si è stabilito prima,
L'agency è autoritativa quasi, quasi completamente.
sei tu da solo, quindi chiaramente quando poi andrai a rispondere alla domanda successiva, avrai quello che hai scritto prima come base, a meno che non decidi che non
Però anche in questo schema estremamente asciutto, estremamente ridotto in termini di agency discreta, in cui appunto è pesca una carta, leggi una carta e di fatto non hai scelta.
E darti una risposta.
Hai comunque delle conseguenze che vedrai dopo in termini di basi, appunto, come detto, hai già messo. Hai comunque degli aspetti di autorità narrativa legati a, alle tue scelte che hai espresso. E a seconda delle domande, secondo me, è anche abbastanza agile nel come rispondere, cioè nel, in che tipo di influenza avere nel mondo
narrativo. O in che modo anche scrivere quello che fai, eccetera, eccetera. Che il fatto che è un'esperienza singola della persona la rende un discorso un po' più complicato nel mondo del gioco di ruolo, perché nel videogioco la base è, cioè, sono il caso, come dire, minore i giochi in cui sei in più giocatori. Cioè, la maggior parte dei videogiochi sei tu da solo col videogioco. E il videogioco non è un'altra persona, cioè è semplicemente la carta che tu peschi per vedere. No.
Ma anche nel gioco da tavolo, cioè nel board game, proprio vendendo board game da tavolo, cioè pieno di giochi di ruolo, scusa, giochi da tavolo per un singolo giocatore, che nessuno direbbe mai che non sia agency. Mi viene a pensare di Deep Space D6, Austerity, a un sacco di robe, Hostage Negotiator, puoi avere tantissime agency anche se sei in solitario, essenzialmente. Cioè, volevo solo buttarlo lì perché non mi ricordo quando è stato buttato questo punto e mi ha fatto un po' storcere il naso, quindi volevo solo dire che secondo me l'agency puoi averla benissimo anche in un gioco per un single player.
Ah, ci tengo a dire, quando noi parliamo della diretta di Daniele Froghi, si parla di una diretta sul tema dell'agency che è stata fatta sui canali di Gecko on the Wall, che è anche il podcast su cui poi sentirete le varie puntate di questa serie che stiamo facendo.
Ci devo dare una specifica, cioè non vorrei che questo approfondimento di oggi venga preso in risposta o dissing a quello di Daniele. Anzi, io ho ascoltato e mi è piaciuto, e io e Giulia ne avevamo parlato già da prima di sapere che c'era un approfondimento di Daniele Froghi, quindi era già stato settato in calendario da prima
no, sì.
di venire a conoscenza. Era solo che troppo i tempi di approvazione per le live per me da parte di Gamo sono lunghetti, e quindi adesso potevo farla e non prima. Mi sarebbe piaciuto partecipare,
anzi,
purtroppo.
Uno degli obiettivi che ho con Cursed Lounge è che poi magari anche su altri canali le persone iniziano a parlare di questi argomenti partendo da qui. Cioè che ognuno poi dia la sua visione, perché chiaramente la discussione scorsa è in alcuni casi diventata un po' complicata, perché anche se tutti noi partecipanti venivamo dal gioco di ruolo a tavolo, ad esempio Alessandro, che ha una visione molto più dentro il LARP, ha, come dire, una idea, e mentre invece chi viene, magari come Daniele, si è avvicinato all'OSR, ne ha un'altra, e Filippo ne aveva un'altra, e io ne ho un'altra, che è interessante, ma chiaramente essendo un argomento molto teorico, ognuno venendo da mondi diversi, ne ha una visione diversa. Quindi, cioè, questo approfondimento serve a dare un attimo
Sì,
un po' la base.
se, io personalmente non nascondo che qui ho un approccio crossmediale, quindi non posso non unire o perlomeno usare un'intersezione tra i discorsi dell'agency nel videogioco, quelli nel gioco da tavolo, quelli nel gioco di ruolo, quelli nell'ARP e in altre forme ludiche. Perché se c'è un aspetto proprio comune, formale, secondo me fondante del medium ludico, è proprio l'agency espressa tramite meccaniche di gioco, e in questo specifico caso è pervasiva come tipo di aspetto, cioè l'abbiamo nel videogioco, c'abbiamo nel gioco da tavolo, c'abbiamo nel gioco di ruolo, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, secondo me, è interessante vedere come diverse forme la esprimono, ed è interessante vedere come il gioco di ruolo ha fatto quasi dell'agency emergente uno degli aspetti fondanti dell'attività stessa. Che è quasi un contro per altri generi, perché richiede uno, cioè è quasi impossibile ottenere, se vogliamo, nessa forma in un videogioco. È estremamente caotica in un gioco da tavolo tendenzialmente, mentre nel gioco di ruolo si è trovata una versione, secondo me, poi di nuovo alcuni giochi fanno meglio, alcuni giochi fanno peggio, però si è trovato secondo me un compromesso tra agenzia emergente e agenzia discreta che permette di garantire tantissima libertà in termini di influenza dell'universo narrativo, pur mantenendo comunque non troppa entropia all'interno del gioco. Spero di essermi
spiegato.
Sì,
anche perché, come dicevi prima, se poi si è bravi a creare un gioco che faccia un bilanciamento attento tra queste due cose, puoi anche creare giochi dove magari si ha poca agency eccetto in determinati momenti, perché lo scopo del gioco è tirare fuori un certo tipo di narrativa o di esperienza, magari per suscitare determinate emozioni in chi gioca.
Aggiungo anche un'altra cosa. Non tutte le agency deve avere lo stesso impatto, secondo me, nel senso che l'agency ha la possibilità di scegliere appunto le conseguenze, non è solo per robe gigantesche, importantissime, tipo che so, decido di decapitare il re con una spada anziché prendere la quest che ci sta dando, ok? Può anche essere banalmente che tipo di arma compro al negozio, che tipo di strada prendiamo, se prendiamo i boschi o prendiamo la costa, che ne so. Che tipo di classe andiamo a prendere in seguito, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, è interessante, secondo me è anche funzionale per certi versi avere diversi tipi di agency, e è molto difficile da rimuovere del tutto, secondo me. Per cui, anche nell'esempio di prima, quello che citava David in chat, della situazione, diciamo, railroading, il master deciso che si fa A, poi si fa B, poi si fa C, diciamo, vista dall'alto, sulla trama complessiva, io di agency magari in questa situazione lì, lato player, ne ho molto poca, però nel piccolo non è detto che io la percepisca, specie se ho altri punti di espressione dell'agency, tipo appunto di nuovo quale arma prendere, quale cosa comprare, cosa eccetera eccetera eccetera, che strada fare eccetera eccetera eccetera. Poi
che abilità prendere con i punti esperienza.
Spesso si riduce comunque a una scelta discreta del il master metto che questa è la lista degli oggetti che c'è nel negozio, questi ci sono, punto. O questo è il loot che mi ha dato questo boss, quindi questo è quello che ci becchiamo. Però anche lì non è scontato come diversi le cose, chi prende cose, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me ci sono spazi per agency anche in un gioco che tendenzialmente può essere molto railroad. Ecco, diciamo che non è un discorso qualitativo il mio, cioè, di nuovo, poi personalmente mi piacciono forme di agency bizzarre, sperimentali, eccetera, però non volevo correlare il tanta agency uguale gioco bello, poca agency uguale gioco brutto, perché non è così scontato e non funziona così. Cioè non è il glutamato l'agency, che più ne metti, più è saporita la roba.
Anche perché poi, come detto, un conto è quella nel gioco e poi è un conto quella nella giocata, perché magari noi giochiamo a un gioco dove di agency i giocatori personaggi, attraverso i personaggi, ne hanno tantissima, e poi magari chi gestisce o facilita il gioco presenta il gioco in una maniera che questa viene ridotta drasticamente.
Cioè, certo.
Così. Ah, rivedendo i punti che mi aveva mandato Ruger, perché facciamo le cose in maniera seria.
Ma credo che li abbiamo quasi finiti. Una questione sugli ending e sull'agency nel gameplay, side quest, stile, eccetera, che però sono assolutamente secondari. Quindi, anzi, in realtà, se c'è qualcuno in chat che ha domande o altro, andate pure.
Sì, ma cioè, se avete domande sulla differenza tra personaggio e ruolo o cose così, perché ci sono giochi dove magari i giocatori hanno un personaggio e un ruolo che permette loro di fare cose a parte, tipo mi vengono in mente molti giochi senza master dove magari ai giocatori è demandata una parte di gestione del gioco, o a rotazione, tipo Annalise, è molto probabile che a un certo punto sarai tu a fare, come dire, da guida, da GM alle scene. potremmo citare Polaris in questo, ma è quasi nostalgico.
Potremmo citarne un botto, anzi, rafforzo anche con casi tipo Basen Road, in cui banalmente i personaggi ruotano obbligatoriamente da una scena all'altra. Quindi in una scena magari gioco il personaggio A, tu giochi il personaggio B, e nella scena dopo io gioco B e tu giochi C e così via. E il gioco mantiene comunque delle agency, proprio perché io posso avere agency non necessariamente da personaggio. E magari approfondiamo un attimo sulle metatecniche in generale, nel senso che magari è più tipico dell'ARP come tipo di dinamica, l'uso di metatecniche. Però secondo me sono un punto interessante di discussione, perché sono agency che chi gioca, i player hanno, ma che non è quasi mai espressa lato character. Quindi che so, il ping the glass oppure le luci colorate nei black box, io posso avere delle meccaniche lì dentro, a volte spesso possono anche essere personaggio e player, tipo che so, in Cretosphere puntare il dito è un agency che sia del personaggio sia del giocatore nello stesso momento, mentre altri tipi di agency no, banalmente. Secondo me è interessante lato design, capire dove voglio mettere la mia agency, perché sto andando non solo a informare, ma anche appunto a decidere cosa sto trasmettendo. Poi di nuovo ricordiamoci, niente può essere trasmesso al 100%, il messaggio inevitabilmente si perderà in parte, eccetera eccetera eccetera, però secondo me è molto forte una scelta di design di dire questa è una scelta che è un'agency nei panni del player e questa è una scelta nei panni del character.
C'è un esempio adesso mi è venuto in mente parlando di LARP da camera e simili, Say a Little Prayer, che tratta di un gruppo di persone gay durante il periodo in cui Lights era praticamente agli inizi e stava salendo come problema, e c'è ogni tot in gioco la pesca di chi muore, dove viene chiesto ai giocatori quanto pensi che il tuo personaggio sia a rischio di contrarre Lights, e in base a quanto pensi sia a rischio scrivi il tuo nome su più o meno foglietti, questi foglietti verranno messi in una ciotola e il nome verrà pescato, e potrebbe venire pescato il nome di quello che ne ha messo uno solo.
Certo.
Questa è una meta tecnica che rende però il fatto di puoi essere tanto a rischio, e sì, ti metti tanto a rischio, ma non è nemmeno detto che becca te.
Certo.
E lì è interessante, perché lì è agency del giocatore, è il giocatore che dice, secondo me sono a rischio.
Esatto, non solo. Questo è un modo, secondo me, per andare di nuovo a lavorare su quel discorso, che è il discorso poi delle autorità. Cioè, se usciamo dal gioco tradizionale, appunto, andiamo in giochi più contemporanei, o anche in LARP più contemporaneo, tipo un serial player o altro, se io sto dando agency a chi sta giocando, l'autorità, quando noi parliamo di autorità tendenzialmente, non stiamo altro che andando a raggruppare diverse forme di agency sotto un nome, ok? Che può essere master, game master nel caso tradizionale, ma può anche avere un nome meccanico, tipo mi penso magari in Shock, fantascienza sociale, abbiamo dei nomi per i vari ruoli, o in Doggy Dog, quando io ho il colonizzatore, è un ruolo meccanico, e avere agency asimmetrica, specialmente per diversi ruoli, secondo me va a rafforzare anche di nuovo, si torna sempre lì alla fine, cioè progettazione di giochi è una progettazione di esperienze, e l'agency è uno dei metodi che abbiamo per andare a comunicare come uno specifico ruolo, uno specifico punto di vista all'interno di questa esperienza esprime la sua esistenza all'interno poi del gioco. Sembra molto filosofico, ma vorrei che arrivasse pragmatico. Se hai modi per riformularlo, dimmelo, perché forse allora, secondo me più di quanto dovrebbe.
No, vabbè, a parte che non sono contro le frasi filosofiche, se se non sono le Fabio Volate dei turno.
Questa vorrei che fosse una live comune, una conversazione comunque abbastanza pragmatica, quindi lasciare lì una fantasia poesia così per niente non mi piace.
No, spero penso che sia abbastanza concreta perché facciamo tanti esempi concreti. Quindi c'è, a differenza di... È il problema che ho quando parlo di cose tecniche, nel senso che spesso e volentieri si inizia a parlare di tutta una serie di nozioni che però se non fai esempi di gioco o di giochi finisce che fondamentalmente non riesci a vedere un'applicazione fisica o metafisica
Gli studi invece sono fondamentali, anzi vado a rafforzare un'altra cosa. Cito un caso, un videogioco che è uno dei miei videogiochi preferiti del 2016, che è Lady Killer in a Bind, gioco di Christine Love, secondo me è bellissimo, uno dei migliori videogiochi sul tema dell'intimità, del sesso, eccetera. È di fatto da lontano una visual novel, ma ha una serie di scelte di agency, secondo me, di ben progettate, che sono brillanti, tipo, banalmente, sappiamo tutti come funziona la visual novel, no? Nel substrato culturale umano io ho personaggi che parlano, a un certo punto mi fanno scegliere A, B, C, D, E, le mie scelte andano magari a diramare la storia, eccetera, 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 ok? Cosa fa Lady Killer in a Bind? Ha due, secondo me, cose che fa eccezionali. La prima è, quando io sto parlando con una persona e ho delle scelte, io posso scegliere di premere un pulsante che non sceglie nessuna delle scelte, ma fa continuare a parlare l'altra persona. Cioè, io ho l'agency sull'ascoltare, cioè posso decidere, anziché rispondere a ABCD e il gioco non va avanti finché non scelgo ABCD, in Lady Killer in a Bind io posso non dire niente. E non dire niente non vuol dire che mi tolgono le scelte rimangono a schermo, perché io la cosa che volevo dire, magari la dico una frase dopo, magari la dico due frasi dopo, ma ascoltare l'altra persona magari mi cambia delle scelte, mi toglie delle scelte, me ne aggiunge altre, ok? La seconda cosa che fa è colorarmi, darmi un codice, tendenzialmente colore e emozione di queste frasi, per cui io posso avere più scelte che sono la stessa frase, ma con scritta l'emozione. Cioè, quindi, che so, questa qui la dici arrabbiata.
Quindi le fai con un tono diverso.
Questa la dici un po' smug, ok? Quindi unire questa agency sull'emozione che sto esprimendo e agency su io non dico niente e ascolto è uscita una bomba, secondo me. Dovrebbero giocarlo tutti, a parte perché è fatto molto bene in termini di tematiche intime, eccetera, ma proprio perché poi Christine Love è una designer della Madonna, quindi andate a giocarvi Lady Killer in a Bind.
Che altro perché...
Scusate, ho citato questo caso qua proprio perché è una visual novel che notoriamente sono tra chi gioca i giochi meno agency di tutti, cioè i giochi in cui leggi e basta culturalmente, tra virgolette.
Sono il libro game del videogame.
Esatto, è secondo me da mettere in evidenza come con davvero due meccanicine proprio piccole così c'è un ribaltamento di agency che ti fa proprio come un tir addosso. Ben chiaro il concetto, io qui ho un botto di agency, pure se è comunque dialogo, ok?
È la questione anche lì, secondo me c'è di mezzo anche molte cose, perché adesso giusto per parlare di questo, anche di come si gestisce una conversazione, nel senso che nelle visual novel che ho giocato io, in cui magari non sempre l'opzione, adesso alcune le visual novel, quelle base, stai solo a parlare con personaggi e rispondi, al massimo fai un regalo a un personaggio se proprio c'è le meccaniche proprio wow, però tu leggi e a volte devi prendere delle decisioni pensando a quello che potrebbe piacere a quel personaggio lì, perché le informazioni che ti vengono date sono limitate e non è che hai modo di avere conversazioni più approfondite, quindi spesso e volentieri fai delle scelte un po' azzardate cercando di immaginare quale sia la scelta giusta, perché molte visual novel si basano sul seduco le persone. Qui invece sì,
se già ti piace il genere dei Killer in a Bind, secondo me lo adorerai, perché ha talmente tanta roba fatta secondo me bene da quel punto di vista che è un
ma è per dire che l'autrice è una donna.
Sì.
Ecco, perché il fatto di non rispondo immediatamente a quello che dici, ma ascolto perché magari hai altro da dire sull'argomento che mi spiega meglio quello che è, perché magari la mia prima risposta sarebbe anche arrabbiata. Però
Certo.
forse ascoltando quello che tu dici, io cambio il mio atteggiamento perché magari capisco meglio quello che tu intendi. Fa capire, giusto per non diventare politici, però si vede che è un gioco scritto da una donna.
No, non
E
solo,
anche il fatto.
anche una lunga storia di giochi precedenti a questo incentrati su temi femministi intersezionali, quindi secondo me ha già uno storico di giochi
No, sì, ma
fatto
anche
molto bene. Secondo
il tono in cui si dicono le cose come dire, è qualcosa che ad esempio nei giochi di ruolo non ho mai visto un gioco di ruolo che sfrutti il come, cioè che ti dica in che modo dire qualcosa. A
me.
parte forse Persi nella pioggia, che fa una distinzione tra quando tu sei il protagonista della scena e devi parlare in prima persona e quando invece sei uno degli altri personaggi, cioè l'avversità, che devi parlare in terza persona. Però
Beh,
tipo
mi viene
non
venuto
c'è
un po'
mai stato
di là,
un momento.
anzi, tipo, vabbè, anche di là, paradossalmente mi stanno venendo esempi di LARP non verbali, tipo penso a Stranger di Neuroness and Drop, in cui appunto è vero che è non verbale, ma io posso comunicare in modo verbale, c'è un workshop per gioco in cui appunto in base al popolo blu, popolo verde, ho proprio delle direttive su movimenti duri, squadrati, rapidi, eccetera, oppure morbidi, sinuosi, circolari, eccetera. Va a lavorare tantissimo quel gioco su come io comunico quello che voglio comunicare, pur essendo non verbale. Non so
No,
se mi
no,
sono
perché, cioè, allora, nella comunicazione non verbale, l'emozione che io voglio esprimere diventa molto più importante che nella conversazione verbale, mentre invece in quella testuale esprimere l'emozione è molto più difficile perché tu non senti il tono della mia voce, non mi vedi, non vedi la mia espressione, non vedi tutto questo.
Secondo me Dialect va bene anche se verbale. Dialect aveva il mazzo di carte, secondo me che aiutava da questo punto di vista a dare contesto a come stiamo parlando. È un altro gioco che citerei magari per stare su questo tema qua.
Sì, era giusto per dire che non, è una cosa che ad esempio non si vede tantissimo, cioè non è che adesso tipo fate un gioco su sta cosa, era giusto per dire
No,
che ci sono tanti
però
giochi.
noi sì, fate giochi su questa cosa qua, anche perché
Cioè sì, se lo fate è interessante, ecco.
uno dei problemi, secondo me, appunto, è che se non lo fai, lasci il caos in questo caso. Cioè, io che gioco tenderò magari a parlare come parlo io, banalmente, oppure a fare le vocine, gli accenti, eccetera, in base al tipo di tenore di gioco, se è più o meno gonzo, comico, eccetera, eccetera. Però, di nuovo, sono scelte personali e non di design. Quindi una scelta di design che mi va a dare delle opzioni, anche meccaniche magari, può essere di nuovo un punto di agency progettabile, perché no?
No, sì, perché è una cosa che mi ha sempre sorpreso perché visto che i giochi di ruolo a tavolo è spesso e volentieri una conversazione
Beh, sì.
e non, tendenzialmente non viene considerata la conversazione non verbale, che potrebbe essere, cioè, oggetto di
Sì.
design anche quella per generare determinate
Secondo
cose.
me parte del problema è che il gioco di ruolo da tavolo è già molto formalmente una conversazione verbale. Ci sono comunque, di nuovo, cito
Verbosa.
di nuovo, l'ho già citato prima 1000 volte, lo so, però lo ricito di nuovo. The Quiet Year, secondo me, in parte lo fa, cioè va a dirti quando puoi parlare, come è strutturata la conversazione che devi avere quando hai una conversazione o quando non puoi parlare. Poi tematico, perché di nuovo c'è tutta quella dinamica del content token, che io prendo un token senza dirti perché, quando sono scontento, eccetera, eccetera, eccetera. Lo fa molto bene. C'è da dire che Avery, secondo me, da questo lato è molto brava, e la sua talk sui default nel design di gioco di ruolo è molto utile perché ti fa capire cosa succede quando cambiamo delle cose che pensiamo che siano aspetti formali, ma non lo sono poi del gioco di ruolo. Quindi questo secondo me è, sì, un gioco che consiglio.
Sì, sì, è per dire che tutto quello in questo ambito che non viene toccato è demandato a quanto io riesco a essere espressiva come persona. E avere meccaniche che magari mi permettono di dire le cose, o anche delle ambiguità in quello che dico, perché io magari ti dico una cosa, ma una meccanica me lo fa dire, il mio personaggio lo sta dicendo in questa maniera, può generare cose. Era giusto così per chiacchiera, è ovvio.
No, no,
poi
no,
magari
no.
Se qualcuno serve un'idea su che sì. Gioco di ruolo fare la prossima volta, eccola.
Anche perché, di nuovo, non siamo abituati a pensarlo come agency, ma perché no? Cioè, specialmente in un gioco con agency emergente, come io sto comunicando, come io sto parlando, può essere benissimo una superficie progettabile. Perché no?
No, sì, è per dire che nel momento in cui uno va a scomporre il gioco di ruolo in questi pezzi, un po' per identificarli, ricordando sempre che comunque tutte queste parti, cioè l'agency, l'autorità narrativa, la conversazione, la scheda eventuale del personaggio con i dadini che tiri, sono collegati. Il problema è quando queste cose iniziano a scollegarsi male, che il gioco non funziona. Però, cioè, anzi, diciamo che quando si scollegano, poi è il gruppo di gioco che ci mette le pezze, perché funziona così. Beh, tanto alla fine.
Sì, diciamo che tradizionalmente è anche un tipo di gioco, il gioco di ruolo, in cui se qualcosa si rompe è visto, tra virgolette, come standard che sia responsabilità del gruppo fixarlo. Mentre mi sento di dire, specialmente se state progettando giochi di ruolo, cioè, fatelo voi, a parte il vostro lavoro, cioè non lasciate da fixare la roba che sta giocando, cioè, mi sento di dire come...
Sì, una cosa che per dire, quando tu dicevi tra tanta agency e poca agency, dare tanta agency a chi gioca, vuol dire spesso e volentieri lasciare la gente un po' a piedi, nel dire va bene, allora è tutto free play, cioè alla fine se devo semplicemente chiacchierare con i miei amici.
Gigantesco sui motori narrativi, eccetera, che non affronteremo adesso, però bisogna dire che spesso, specialmente magari per chi si sta approcciando da poco, è nuovo al genere, mi sento di dire meno agency e più pensata e focalizzata è meglio di tanta agency che però richiede a chi sta giocando di capire quando usare e come. Poi questo è un mio punto di vista personale, quindi
no, sì, io ho visto che ad esempio Lovecraftesque, che per chi magari ha la prima esperienza di gioco di ruolo, che richiede comunque un po' di coinvolgimento, un po' di ragionamento, eccetera, è anche un po' molto, dal mio punto di vista, vicino quasi ai giochi da tavolo, ai board game, per alcune cose è di facile apprendimento e la gente si sente meno spaesata. Perché poi dici, fai una giocata, fai così, a tutte quelle cosine carine in cui passano le cose, per cui non senti troppa responsabilità su di te e ti rende curioso di quello che pensano gli altri. E poi dopo genera anche una discussione fuori gioco su... Perché automaticamente ogni volta che finisce una sessione tutti chiedono qual era la tua teoria, qual era la tua teoria.
Quindi no, ci sta, questo è un buon caso di appunto di autorità narrativa che non è necessariamente legata all'agency. E anzi, secondo me è interessante ragionarle come, tra virgolette, aspetti separati, anche se poi nella maggior parte dei giochi di ruolo da tavolo sono spesso sovrapponibili. Secondo me però è un errore ragionarle come la stessa cosa, di nuovo, perché... Possiamo avere giochi in cui abbiamo agency senza avere autorità narrativa e viceversa. Poi di nuovo, da tradurre In italiano spesso si è tradotto agency con autorità narrativa, l'ho fatto anche in passato, è una shortcut, si può fare, non sto dicendo che è completamente sbagliato, e probabilmente andrà bene per il 90% dei giochi di cui stiamo parlando, perché spesso nel gioco di ruolo l'agency emergente discreta che applichiamo si converte poi in autorità narrativa in un modo o nell'altro, anche se non è detto, cioè non è detto, e anzi non vorrei che poi si normalizzasse l'idea che giochi come, che so, The Quiet Year non sono giochi di ruolo perché hanno una separazione più netta tra queste cose qua, non so se mi sto spiegando, spero di sì. E c'è una domanda di Giochi di Tenebra in chat che dice: mi trovo sempre un po' male in quei giochi di ruolo come Our Queen Crumbles, in cui quasi tutti possono introdurre tutto in qualsiasi momento, sento un po' di blocco dove ci si guarda e si dice vado io. Allora, secondo me quello è un problema di separazione delle... prendiamolo proprio parlando di quello di cui stiamo parlando 3 secondi fa, cioè agency e autorità narrativa. Intanto ci deve essere una secondo me è buona pratica avere una meccanica che va a definire chi decide cosa, e può anche essere il gruppo tendenzialmente, purché ci sia un modo di decidere nero su bianco chi ha autorità di parlare. Non intendo di parlare nel senso che solo chi ha autorità può parlare, ma chi ha autorità di decidere cosa si sta succedendo. E può anche essere banalmente un tradizionale, il master decide, come può essere una rotazione, questo è il mio turno di decidere, oppure, che so, alla fiasco, che io è il mio turno, io decido se voglio decidere io o se lascio decidere a voi alcuni aspetti del gioco. C'è un altro elemento, secondo me, che abbiamo detto prima, che sono i motori narrativi, che in questo caso, secondo me, è importante, ed è la domanda com'è che il gioco gestisce i motori narrativi, gli spunti, eccetera. Cioè è un gioco in cui possiamo lanciare quello che vogliamo quando vogliamo, o questo tipo di dinamica che hai descritto avviene solo in uno specifico momento, che magari è, che so, inizio scena, fine scena o cose del genere. Perché spesso la shortcut che viene tirata fuori, semplificando, è: questi giochi fanno un po' le cose così, free play, eccetera. Poi in realtà la soluzione del design è avere delle dinamiche e delle meccaniche chiare in questi momenti, come banalmente The Quiet Year, lo so che abbiamo citato, ma The Quiet Year, questo momento non esiste che ci si ritrova, anche se un gioco senza master, autorità condivisa, questa dinamica del tutti possono dire tutto in qualsiasi momento non esiste in The Quiet Year. C'è una fase specifica, che è la fase di conversazione di un problema, ma è estremamente strutturata anche quella, al punto da dirti chi deve iniziare a parlare e in che ordine. Quindi non semplificherei tutto in i giochi senza master sono quelli che ti fanno introdurre tutto in questo momento, eccetera. Il blocco, tieni conto che può anche essere dato banalmente dalla mancanza di meccaniche discrete sul come decidere chi può parlare e chi no, e non è necessariamente dato dal pool di suggerimenti, che magari in un altro gioco non hanno problemi. Spero di essermi spiegato.
Mi è venuto in mente un gioco di ruolo che, di cui adesso non mi viene il titolo, dove praticamente c'è la, come dire, tra virgolette, la protagonista è, o protagonista, un bambino o una bambina che finisce nel mondo delle fate e gli altri due giocatori, è a 3 giocatori. Gli altri due giocatori giocano, come dire, la fata cattiva e la fata buona. E la questione, come dire, la narrazione è divisa tra le due fate. Cioè, la fata buona può descrivere tutte le parti del mondo, come dire, buone, belle, positive, e la fata cattiva deve introdurre tutti gli elementi horror, inquietanti, eccetera. Solo che non è specificato chi parla quando, quindi a ogni volta che c'era, quando io ci ho giocato, ogni volta che c'era una discussione, cioè una descrizione di una scena, eravamo lì che chi va, chi non va.
Non mi ricordo, mi ricordo che se ne era parto, non mi ricordo neanche io il titolo purtroppo in questo momento, ma domanda, è uno di quei giochi piccoli, no? Dalle 12 pagine o ricordo male
Ma è piccolo, nel senso che mi pare che al massimo potevi avere un quarto personaggio che era il compagno della bambina, ma mi sa che quello che ha ispirato poi Heroin che è lo stesso autore di Dangerous Untold, se non sbaglio. Cioè, comunque ha ispirato questi giochi qua, però non mi ricordo il titolo di quel gioco lì.
No, no, ci sta. Allora, io la dinamica che stai scrivendo l'ho vista anch'io in altri giochi. E secondo me un errore spesso dato o da un gioco che vuole essere molto breve, e quindi non è che lo sta progettando male, ma non lo sta proprio progettando. Cioè, viene implicitamente detto: risolvetevela come volete voi. E ho visto molti giochi che lo fanno, specie gli one page o i two page games, che anche per forza di limitazione di testo spesso non si soffermano ad descrivere questi aspetti dandoli per scontati. E secondo me è da farci attenzione, perché specialmente nel gioco di ruolo, che è spesso orale, spesso gestito in modo molto personale, se una forma di agency non è ben spiegata in una meccanica, è molto facile che chi gioca vada a prendere forme di agency che conosce da altri giochi applicandole nei buchi che trova, tendenzialmente. Quindi, che so, ah, qui non la spieghi, questo gioco qua come gestire la conversione tra queste due autorità, nel gioco XYZ si fa così, quindi qua lo faccio così anch'io. Non so se mi sto spiegando. Questo è un problema di design, secondo me, prima di tutto. Cioè, non è quasi mai colpa di chi sta giocando se si inceppa in questa fase. È qualcosa che doveva essere specificato e non è stato fatto, mi sento di dire.
Ci sono altre domande dalla chat e Luce, hai altri punti che volevi approfondire, tipo
Altri
il
punti, in realtà.
sandbox?
No, non ho altri punti, anzi, non. Abbiamo già parlato indirettamente anche dei punti rimasti. Siamo live da anche 1:36. Io mi sento dire, se ci
Sì.
sono delle domande, diamo priorità alle
No,
domande.
sì, se avete domande, fate domande, altrimenti inizieremo a salutarci e a finire nel nostro open world che è la realtà. C'è
Abbiamo molta poca agency.
una domanda? Facciamo anche vedere.
Allora, è corretto vedere ad esempio su Fate Legacy come i contenuti degli aspetti, mentre l'economia dei punti di fatto come la meccanica che va ad alleggerire e distribuire l'autorità narrativa? Allora, non gioco Fate da un bel po', quindi Giulia, se tu giochi da più di recente, correggimi. Allora, sulla meccanica dei punti di fatto, quella me la ricordo. E mi sento di dire che sì, assolutamente è una meccanica quella che va ad alleggerire e distribuire l'autorità narrativa. Non legherei la meccanica dei punti fatto necessariamente all'agency, mentre l'agency è più appunto tradizionale nel senso di agency emergente, cioè io posso generare verbi in base a quello che sto dicendo, quello che sto facendo in questo momento, quello che il mio personaggio vuole fare. Quindi
Forse
sicuramente. Sì, vai.
stavo pensando più che i punti fato, forse mi pare si chiamano gli aspetti, quando prendi i post-it, ci scrivi qualcosa e li appiccichi come verità. Cioè, meccanicamente tu puoi dire la stanza è allagata, toh, e adesso potete fare riferimento a quella stanza allagata, cose così, oppure quelle più. È un mix di autorità narrativa e agency alla fine, perché io sto dicendo che questo è.
Sì,
Rendo
diciamo, allora,
meccanica una cosa narrativa.
mi sento di scriverla così. Fate è un gioco che comunque l'agency ce l'ha molto in personaggio e molto poco in giocatore. Quindi ha sempre quella dinamica in cui quando c'è da fare qualcosa, risolvere qualcosa, il verbo viene generato in maniera emergente, agency emergente. Cioè, voglio aprire questa porta, provo a buttarla giù, a distruggerla, ad aprirla, a scassinarla, eccetera, eccetera, eccetera. E non ho la meccanica aprire le porte, che ne so, che mi dà poi autorità nel come la sto aprendo. Quindi mi sento di dire è agency emergente in quel caso lì. Mentre la cosa dei punti fato è come per le fan mail, legherai più a un'interazione lato player che va poi a lavorare sull'autorità narrativa, anche se di nuovo sul momento io non sto andando a influenzare il mondo narrativo. Quello che sto facendo è sto andando a premiare persone al tavolo che hanno fatto qualcosa che mi piace, che hanno... che si meritano secondo me qualche tipo di reward che poi reinvesteranno eccetera 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 eccetera. Spero di essere
sì, i punti fato tu li puoi usare per introdurre cose narrative che hanno un peso, esatto, meccanico.
Non la legherei all'agency del personaggio, ecco.
Sì, e per questo dicevo, avete altre domande? Dalle chat. Altrimenti potete anche scriverle come commento sotto il video e noi cercheremo ovviamente di rispondervi dal nostro canale giù lo schermo, così come magari in puntate prossime è possibile che questo argomento rivenga fuori. Comunque non è... parleremo di tante altre cose, ma alla fine stiamo sempre parlando di giochi di ruolo / LARP / il mondo, quindi è possibile che ritornerà fuori come argomento, così come molto probabilmente ci ritroveremo a parlare con Roger di motori narrativi, perché è una cosa di cui dovevamo parlare tipo una cosa come 5 anni fa e ancora non ne abbiamo parlato. Quindi prima o poi faremo una live anche su quello.
C'è un'ultima domanda forse che magari possiamo, a cui sì, possiamo rispondere prima di andare via, che è di Davide, che dice pensate possa esistere un gioco senza agency? Allora, culturalmente sì, nel senso che il gioco dell'Oca, per esempio, è un gioco senza agency e viene chiamato gioco.
E io ce l'ho.
Però mi sento di dire, credo che sia ormai quasi univoca internamente al settore l'idea che un gioco senza agency non sia poi un gioco, nel senso che è un'esperienza passiva, il gioco è un medium attivo, nel momento in cui ti vado a rimuovere quello che è il tuo punto di attività, che è l'agency, poi in un gioco tu non stai più giocando. Non so se mi sto spiegando.
Tra l'altro, se non erro, ad esempio, il gioco dell'Oca deriva da un gioco più antico egizio.
Sì, Sneak and Ladders.
Di conseguenza è come dire adesso creo il nuovo Monopoly, cioè siamo un po' lì, ecco. No...
Sì, diciamo che come per i cosiddetti giochi per zero persone sono un tipo di esercizio di stile, sono un po' sul bordo tra gioco o non gioco... non credo siano utili, secondo me, in questa conversazione, perché non... cioè, è utile per capire cosa succede quando ti rimuovo l'agency. E aggiungo una cosa, è possibile che una persona che partecipa a un gioco non stia giocando, ma sia un componente di gioco. Non so se mi sto spiegando. Cioè, supponiamo che io sono in un gioco per due persone, in cui io non ho agency, ma l'altra persona che gioca con me ha agency meccanicamente in gioco. In quel caso io non sto giocando, ma sono componente di gioco per un'altra persona che sta giocando. Mi sono detto molto pochi casi di giochi così, ma esistono, quindi...
Sei il and Ken della situazione. Cioè, un giocatore è Barbie e tu sei il Ken della situazione.
Può capitare.
E adesso però andrei a chiudere la live. Come detto, potete farci altre domande sui commenti al canale, e sono già programmate altre live su altri argomenti. E ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!
Ciao.